Radio Attiva. La mattina, Studio Nord.
Di nuovo insieme, di nuovo in diretta. Allora, come ogni lunedì, anche se adesso ci spiegherà dov'è esattamente, ma un pochino lo vedremo, dicevo, come ogni lunedì ci colleghiamo con il dottor Pierre. Eccolo qui, dottore, ma dove sei di bello? Ma dove stai? Non sei a Verzegnis, così a sensazione.
Ciao, buongiorno a tutti. Allora no, tecnicamente sono in farmacia col solito telo, quello che metto tutti gli anni dietro.
E perché stai a torso nudo allora?
Per far sì che la cosa sia più realistica possibile.
Quindi immagino tu abbia tipo una stufetta accesa adesso per rimanere chiaramente. E poi una lampada sopra per l'ombra, no? Ecco, tutto questo effetto studio.
Sì, sì.
Ma che ti fa Kubrick a te? Vedi. Un baffo, eh?
Allora, sì, sì, è tutto un trucco che mi ha insegnato Marta con i social, no? Per fare queste cose, far sembrare.
Non è niente, come sembra, non è come sembra. No, dai, ecco, sei nella tua casa in Egitto praticamente.
Sì. Siamo qui noi solitamente tutti gli anni. Veniamo intorno a Pasqua, ormai è diventata una tradizione. E quest'anno siamo in tanti, siamo 10-12, perché poi gli amici sono sempre di più. È venuta pure la mamma e la sorella di Francesca con i bambini, insomma è tutto un ritrovo di famiglia. Perché ritrovarsi nelle Marche quando possiamo prendere un aereo e facciamo prima?
In effetti no, è più che altro la zona che non è proprio ottimale, ecco, in questo periodo. Ricordiamo che il dottore non ha olio di palma perché le palme stanno dietro, ecco, in questo caso sono lì e gli fanno quel po' d'ombra che può aiutare, ecco. Allora dottore, entriamo nel vivo della nostra chiacchiera settimanale con l'argomento che ci proponi oggi. Allora tu dici: dalla dieta mediterranea al deserto, cosa ci unisce davvero? Cos'è che ci unisce, dottore?
Guarda, mi è venuto stamattina perché, come puoi immaginare, in questi resort ci sono praticamente delle tavolate con dei buffet, no? Dove tu in pratica scegli un po' quello che vuoi, e sono fatti appositamente per soddisfare delle clientele che vengono più o meno da tutto il mondo. Quindi ci deve essere del dolce, del salato, ci sono le zuppe, ci sono i legumi. E vedendo questo stamattina, appunto, ti ho detto, vediamo cos'è che ci accomuna e cos'è che ci divide. Ma la cosa che più mi ha colpito è che tante cose che noi avevamo, che loro hanno tuttora buone nelle abitudini, noi le abbiamo perse con il tempo, no? Allora, per farla semplice, la prima cosa che ci accomuna è comunque il pane, ok? Perché comunque noi siamo degli amanti del pane, la pasta, la pizza, e anche gli egiziani, diciamo che praticamente accompagnano tutto con il loro pane, insomma è fatto in modo diverso, assomiglia molto al pane azimo. Però questo è una parentesi per farci capire quanto il pane possa essere cultura, e invece noi l'abbiamo trasformato in mangiarlo tanto, mangiarlo troppo, mangiarlo raffinato, che poi sono tutte quelle cose che alla fine hanno fatto sì che queste intolleranze a tutti questi strumenti, a tutti questi cereali, a tutti questi lieviti vengano fuori. Una prima differenza vedevo che quando ci sono gli italiani, cornetto, cappuccino, brioche, quindi si tende praticamente a vedere, e questa mattina sembravo un maniaco lì, no? Guardavo quello che prendevano le persone, no? E cercavo di identificare la loro nazionalità o giù di lì. Comunque, a parte il discorso della carnagione, dell'omotipo, no?
Beh, a te ti davano dell'arabo più probabilmente, no? Perché te sei già abbronzato.
A me quando
ormai
mi incontrano, sì, ma quando mi salutano proprio salam aleikum,
certo.
In arabo, ma questo da sempre. Francesca invece gli dicono good morning, no?
Sì, perché
noi sembriamo la coppia.
Lei sembra irlandese, tipo, no? Ecco, in effetti.
Poi i bambini non aiutano, cioè. Biondissimi, occhi azzurri, chiari.
Vabbè. Beh, per fortuna comunque, che hanno preso dalla mamma, se posso dirlo, ecco.
Ok, quindi ti dicevo, italiani, cornetto, cappuccino, brioche. Invece in Egitto fanno una cosa molto molto buona. Praticamente la mattina utilizzano fagioli, uova, pane. Quindi se ci pensi, lo spuntino loro perché è migliore, la colazione perché è migliore? Perché praticamente non ha cibi raffinati, praticamente è una colazione sostanzialmente proteica, quindi a livello nutrizionale va molto meglio perché assumono molto meno zuccheri. Ma poi mi è venuto in mente, se ci pensi pure al cibo di strada, no? Poi noi ieri sera siamo usciti, come al solito ci abbiamo i nostri posticini dove andiamo sempre, i nostri localetti, no? E quindi che cosa succede? Il nostro cibo di strada qual è, Cri? Cioè, se tu immagini un cibo di strada, togliendo Palermo, che è un mondo a parte, ok? Che è la capitale italiana dello street food per me, noi cosa mangiamo solitamente? Panini? Pizzette, ok? Tutto quello che è facilmente consumabile per strada per la nostra cultura. Invece loro praticamente mangiano tipo delle pite, sono, no? Visto quando vai dal kebabaro, cioè sia il kebab che la pita, che invece è arrotolata, no? Così quella la porti meglio in giro. E dentro quasi sempre c'è riso, c'è carne, ci sono verdure. Vedi che nuovamente, no? Evitano tendenzialmente i carboidrati, gli zuccheri, i lievitati, perché comunque la pita, per chi non lo sapesse, è come se fosse una pizza non cresciuta, ok, quindi è sottile sottile, quindi comunque sicuramente non è lievitata. E poi loro utilizzano tante spezie, ma sulle spezie ci torniamo dopo. Tu cosa preferisci, Cristiano?
Sì, io preferisco sì, nel senso che tutte queste cose qua le mangerai tutte. Mi hai fatto pensare agli arancini, mi hai fatto pensare alle piadine, anche questo insomma può essere un qualcosa che si trova, esatto, abbastanza facile ed è caratteristico, tipico italiano, no?
Certo, certo, tutto quello che è facilmente trasportabile, no? Da mangiare al volo, ma tecnicamente la nostra cucina è quella lì. Che cos'è un'altra cosa che praticamente distingue proprio i due modi di vivere, Cristian? Se ci pensi, qui è tutto molto slow, è tutto molto lento. Loro dicono, sei in Africa, devi stare calmo, non ti devi agitare, no? Invece noi arriviamo qui, cioè proveniamo da un ritmo molto molto serrato, no? E quindi quando arriviamo ci sembra quasi che siamo decontestualizzati, no? E questa cosa qui si ripercuote ormai anche nella vita quotidiana, pure nei pasti, ok? Quindi vediamo che qui ci sono ancora, anche a colazione vedo io, no? Le tavolate delle famiglie, 10-12 persone, che si mangia con calma, quindi pasti lunghi e conviviali, che anche quello lì era una nostra tradizione, anche da italiani, no? Poi dopo giustamente, come dicevamo prima, il lavoro, la società, no? Ti porta ad avere degli altri ritmi, e quindi è tutto fugace, tutto veloce, tutto smart, che questo smart, basta dire smart e sembra figo, e invece tecnicamente è una cosa essenzialmente sbagliata in alcuni settori, ovviamente, no? Cioè si capisce che per quanto riguarda l'elettronica e la tecnologia può aiutare, pure lì ne potremmo parlare, tu ne sai 100 volte più di me, ma per quanto riguarda il discorso dell'alimentazione e del cibo, l'andare veloce, la cosa frugale, è la cosa peggiore che si può fare, anche perché i cristiani si perde anche quella concezione culturale, no? Di pasto, di famiglia. Guarda che ti dico una cosa, quando io faccio i piani nutrizionali, no? E sento le persone, la vita che fanno, che più o meno è uguale per tutti, ormai sono arrivato direttamente, non chiedo neanche più, no? Sembra che faccio il mago, e gli dico, ma qual è l'unico momento della giornata in cui ti ritrovi in famiglia? La sera cena, è rimasto quello, perché...
Ma io posso confermare anche quando Pier organizza un pranzo a casa o la cena, ecco, anche in quel caso le pietanze arrivano con la calma. Con la calma, no? Un po' tipo il matrimonio, il matrimonio, avete presente che i piatti arrivano, no? Ecco, e la differenza è che non c'è musica nel frattempo tra un piatto e l'altro a casa di Pier. Però a parte questo, no, nel senso che è buona regola, siamo abituati malamente a mangiare di corsa, questo non fa assolutamente bene, è una regola, è una, diciamo, un modo di fare questo che è difficile da cambiare. Forse tu adesso che sei in ferie, non so se si era capito, entri in un mood, se non ci entri subito tutti ci fanno entrare, no? Dici, tu vedi tutto lento attorno a te, probabilmente quindi scali una marcia a due anche tu.
Sì, scali una marcia, però ti ripeto, inizialmente, io poi viaggio da tanto, ho viaggiato tantissimo, inizialmente, sai cosa? Ti dava quasi fastidio, dice, ma perché è come se tu non ti riconoscessi nel, poi invece capisci forse che quando sei in vacanza è il modo di fare degli altri forse migliore del tuo. Io questa mattina dovevo stampare due appunti che avevo fatto sul telefonino, no? Allora vai alla reception, chiedi, perché mi dica guarda mandamelo su WhatsApp, questo qua è il numero, passa fra 5 minuti, capito? Quindi io sono sceso giù, ho fatto colazione, di minuti ne sono passati 10, quando sono salito su just a moment, un secondo, un minuto e faccio, cioè quello il loro ritmo, no? Però indipendentemente da un discorso anche climatico, no? Cioè tu puoi immaginare praticamente, qui ci sono 30-32 gradi e siamo ad aprile, no? Puoi immaginare giugno, luglio, agosto anche a livello di lavoro è impossibile, quindi loro che fanno? Tendono a lavorare di notte, ok? Quindi tutti i lavori che si fanno fuori, pensa alle strade, pensa al giardinaggio, pensa alla raccolta dell'immondizia, pensa a qualsiasi attività esterna, è impossibile farla di giorno, no? E quindi un popolo che vive di notte, vive di notte, e per questo il discorso degli zuccheri è ancora più dannoso, non potrebbero assolutamente avere quei picchi, perché poi di giorno devono dormire o comunque stare svegli, ma la siesta deve essere abbastanza lunga, altrimenti la notte non è nuovamente produttiva, no? Io vedo che alcune volte sono sceso al Cairo la sera, sembra di stare a Milano, c'è una città in fermento, viva, tutti che lavorano, la mattina, no? È come se il sole, le temperature, il caldo, è come se dessero una appiattita un po' a tutto, proprio perché si cominciano a diventare proibitive.
Ecco, okay. Beh, mettere il naso questo, fuori casa ogni tanto, quindi, fa bene anche per questo, no? Perché vedi un po' anche come in altri posti del mondo le persone si organizzano in base anche al contesto in cui stanno, insomma. Quindi è una dimostrazione quotidiana che si può fare, che si può fare.
Certo, e poi ti dico una cosa, ritornando agli zuccheri, ugualmente fanno col sale loro, cioè nel senso, se senti parlare loro, il sale non lo mettono quasi mai da nessuna parte nella cucina, tecnicamente è molto più dolce che salata.
Beh, anche
è
il
molto
pane speziato, non ha il sale, giusto?
E questo qui praticamente, esatto.
E anzi,
in più, questa qui è una cosa che ho preso spunto, dimmi.
No, dico, il pane è azimo per tradizione, credo, no? Ecco.
Esatto, perdonami che c'ho un po' di ritardo nella.
Stai commissione. In Egitto, ci sta che sia in ritardo.
Stai in Africa. E quindi ti dicevo, il discorso delle spezie, no? Loro che li utilizzano tanto, questo qui è diventato anche un mio cavallo di battaglia, sempre quando facciamo le consulenze nutrizionali, per togliere il sale, no? Utilizza meno sale, utilizza le spezie, le erbe aromatiche, il limone, l'aceto di mele, che poi in carnia ce n'è tantissimo, no? Che vedi che comunque dà il sapore alle cose, ma cerchi di meno quel gusto del salato, che una volta che lo togli il sale o lo riduci, dopo non ne senti neanche più le esigenze, un pochetto come chi come me, tra l'altro io prendevo il caffè almeno con...
Vediamo che si è bloccato un attimo.
Due bustine di zucchero nel caffè mi dà quasi fastidio.
No, chiaro. E beh, insomma, noi siamo anche, la cultura nostra, la cucina nostra è molto legata al sale. Questo, siccome fosse l'unico modo per dare sapore, no? In realtà ci hai appena spiegato che ci sono altri modi, ecco, magari che fanno un po' meno male del sale, se vogliamo.
Sicuramente fanno meno male, pure perché quando uno ha problemi di pressione, la prima cosa che ti dice il medico qual è? Togli il sale.
Okay?
Perché crea proprio delle condizioni per le quali, insomma, al corpo non va bene. Ti chiudo con una cosa che martelliamo sempre, Cristiano, no? Che ormai sappiamo che è diventato il nostro operatore, che dobbiamo farlo sempre, tutte queste cose qui. In Egitto il bere è obbligatorio. Anche quello non lo metti? Loro sono fondamentalmente molto molto più idratati, perché stando sotto al sole, sudando, c'è quel richiamo continuo dell'acqua, cosa che invece in Italia viene spesso sottovalutato. E io trovo persone che vivono bevendo un bicchiere d'acqua dicendomi ma non ho sete. Ok? Quindi tutte queste cose, vedi loro come hanno sfruttato con il loro poco, le cose migliori, la cultura viene proprio da quel cibo, che è buono, che non deve dare picchi glicemici, che non deve far star male, perché comunque hanno poco e hanno un clima e vivono in un posto dove non gli perdona sbagli.
non gli perdona sbagli, questo è quasi preoccupante, eh? In effetti però è così, in effetti è così. Ma sai che adesso ascoltandoti parlare noto questo, hai veramente scalato due marce, sei molto più slow rispetto a quando sei collegato con noi dalla farmacia, eh? Lì sei una macchinetta, invece adesso...
È tutto molto più calmo, vedi come arrivi il mantra, poi sono andato a fare già due immersioni, quindi sott'acqua è ancora tutto più placido, tutto più tranquillo.
Non è che poi torni a Verzegni sott'acqua, no? Nuotando, tipo, no?
Come abbiamo già fatto.
Certo.
come abbiamo già fatto dal lago di Cavazzo.
È un attimo, fino in Egitto. Allora, beh, innanzitutto buone ferie, grazie per esserti collegato con noi anche dall'Egitto, anche da Sharm. Mi raccomando, manda una cartolina come il tuo solito, saluta Francesca e a presto.
Va bene, ciao, buona giornata a tutti, buon lunedì e ci vediamo lunedì prossimo.
No, perché sono a Londra. Quindi
è vero, l'avevi detto.
Quello di là, fra due settimane lo facciamo.
Va bene.
Ogni tanto anch'io
me ne vado. Pausa per tutti.
Ciao dottore, a presto.
Ciao, buona giornata.